Bene, siamo tornati, grazie mille per la pazienza ancora una volta. E vorrei continuare questo ragionamento tornando alle origini di quello che vi stavo dicendo, cioè del problema che noi abbiamo nella didattica a distanza, che è quello di poter sentire, sentire gli odori, poter sentire la musica, poterla visualizzare insieme con gli allievi. La creazione del suono per noi è un elemento fondamentale che, come dire, non si spegne nel momento in cui ci mettiamo sullo strumento e costruiamo un determinato tipo di suono o cerchiamo di costruirlo. Quel suono, quella sensazione permane anche dopo che il suono è terminato. La possibilità di poter utilizzare questo sistema di lavoro è preclusa dalla tecnologia che abbiamo in questo momento, come vi dicevo, e costringe gli allievi che comunque vogliono suonare, e certamente io li faccio suonare attraverso il dispositivo, a riconoscere nello schermo un ritorno che è improprio, ma che è l'unico in questo momento che gli è dato nel rapporto con me, cioè con il docente. Il problema che si pone non è solo sulla creazione del suono, non è solo sul riposo del suono, non è solo sullo spazio che il suono riempie, ma è legato fortemente a quello che l'impressione del suono che così viene creato rimane all'allievo. E cioè è un suono altro che non ha a che fare con il suo percorso di formazione. Tutto questo implica poi la difficoltà, come vi dicevo, non solo di creare un suono, ma di interpretare la musica. Il rifugio che alcuni di loro utilizzano è proprio quello che ho cercato in modo maldestro probabilmente di spiegarvi, cioè di creare una loro immagine mentale, di creare uno spazio interno e in qualche modo quello che succede, che loro mi riportano, è una sorta di sprofondamento piramidale. Sia la stanza dove loro suonano e comunicano con me, sia la loro visione interiore diventa geometricamente sempre più profonda. Cioè è una specie di implosione, sostanzialmente. Da questo io ho il dovere di poter trovare in qualche modo degli aspetti positivi. L'aspetto positivo che di solito, come dire, rimando loro è che questa cosa finirà, finirà e spero che finirà presto. La seconda è che loro devono avere il coraggio di affrontare delle situazioni estremamente complesse come queste, pensando che un giorno si troveranno probabilmente nelle stesse condizioni in una sala da concerto. È quello che succede normalmente. Se si va a suonare in un luogo che non è consono alla musica, quindi una sala da concerto che non è veramente una sala da concerto, ma magari un teatro di prosa, o una chiesa che ha un riverbero eccessivo, quello che ci viene rimandato e che noi sentiamo nel momento in cui emettiamo una nota, emettiamo un accordo, facciamo della musica, certamente è schermato in maniera negativa. Loro in questo momento stanno apprendendo, quindi è importante che apprendano bene, cioè che riescano a costruire in maniera consona un suono. Devono però anche avere a che fare con quella che io chiamo la sporcizia, cioè la necessità, oltre che di sbagliare, di emettere dei suoni che non siano perfetti, di emettere dei suoni che non siano perfetti per noi e che probabilmente invece per chi ci ascolta non sono così essenziali, non sono così fondamentali, perché chi ascolta probabilmente ascolta altro. C'è questa necessità inoltre di evitare per loro di sentirsi sotto giudizio continuamente, di vedere come in qualche modo se un loro errore possa essere visto come il giudizio universale. Chi suona sbaglia, non solo in questo mestiere si sbaglia, insomma, può capitare, e a meno che non si faccia i chirurghi di urgenza, dove sarebbe meglio non sbagliare, non succede niente. Loro molto spesso vivono invece la condizione del singolo errore all'interno di un intero concerto come un peccato capitale. Il fatto di confrontarsi in qualche modo con invece uno schermo che riporta solo gli errori, no? Necessariamente, spero che li spinga in qualche modo in una direzione che gli permetta di accettare il fatto di essere imperfetti, così come imperfetta è la tecnologia per noi in questo momento. Un'altra cosa alla quale io tengo molto in questo momento in particolare, è di raccontare a loro come io mi sono formato nella musica e soprattutto nel mio percorso di allievo, di studente, e della quantità di fortune e di sfortune che ho avuto, molte più fortune, grazie al cielo, e di come nei tempi andati in cui mi sono formato io, il mondo non avesse questo tipo di tecnologia, non c'era internet, non c'erano questi supporti, che invece noi abbiamo tutto sommato la fortuna di poter utilizzare. Mi guardano sempre in maniera molto stupita quando io spiego loro come sono andate le cose per quanto mi riguarda, e che si doveva in quel periodo viaggiare, si doveva scrivere, si dovevano ottenere microfilm per poter avere la musica, non c'era la possibilità di fare un clic sul computer per avere, come ad esempio vedete qui, una bellissima edizione di Ottaviano Petrucci, la prima stampa per liuto della storia del 1507, con questa bellissima iniziale ornata dell'Ave Maria di Josquin des Prez. Molte volte porto a scuola delle lettere che mi sono state scritte. Questa è una cosa che faccio non molto spesso, lo faccio con alcuni allievi, per spiegare come la semplicità dei rapporti poteva essere vissuta anche negli anni passati. Questa è una delle lettere che io ho ricevuto nel corso degli anni, quando io ero ancora abbastanza giovane. Questa è una lettera del 1991 e io avevo scritto al dottor Pozniak, della biblioteca Jagellonska di Cracovia. 91 è una data, insomma, siamo ancora molto vicini alla caduta del muro di Berlino, quindi insomma, erano periodi complicati. Si vede anche dalla busta che io ho conservato, che è chiaramente di una carta, insomma, non dico di sì, probabilmente riciclata, insomma, però ecco, certamente non di primo grado. E il professor Pozniak era un'autorità nel campo della storia della musica del liuto, dello studio del liuto, uno studioso raffinatissimo, straordinario, e io gli avevo scritto perché avevo trovato a Genova un'edizione del Thesaurus Harmonicus, anche qua il Thesaurus come dire, completamento del sapere, come contenitore di tutto il sapere, un'edizione che conteneva centinaia di brani per il liuto, con molte aggiunte manoscritte, come si usava all'epoca, di musica di compositori polacchi. E quello che lui fece, vedete che è scritta a macchina ancora, ovviamente. Mi rispose in maniera molto, molto, molto dettagliata, ringraziandomi, e alla fine fece una cosa straordinaria. Lui disse: io in questo momento non posso aiutarti in altro modo se non mandandoti dei microfilm della biblioteca che conteneva e contiene ancora tutta la collezione che si trovava alla biblioteca, la Preußische Staatsbibliothek di Berlino e che era stata poi traslata a Cracovia dopo la Seconda Guerra Mondiale. E lui fece così, mi mandò con una spesa notevole da parte dell'istituzione, da parte sua, dei microfilm di libri di musica per liuto, che ho ancora ovviamente, e che altrimenti non avrei mai potuto leggere, potuto studiare. Quei libri io li ho studiati. E quella musica poi l'ho insegnata ai miei allievi. Io credo che sia importante far vedere come un professore estremamente raffinato, di altissimo livello, non si sia fatto nessuno scrupolo a scrivere a un poveretto che non aveva ancora 30 anni in quel periodo, anzi, ne avevo 27, credo, una cosa di questo genere, condividendo quello che era nelle sue possibilità condividere. Un'altra lettera che io porto molto spesso ai miei allievi è questa che mi scrisse il professor Colin Slim, che è scomparso purtroppo lo scorso anno, uno dei più grandi musicologi del Novecento, presidente per molti anni dell'American Musicological Society, e del quale io ho imparato moltissimo. E un giorno lui mi scrisse per chiedermi di indagare circa un quadro che si trovava e si trova ancora all'Accademia di Belle Arti di Brera. Si tratta di una copia di un libro, scusatemi, di un quadro di Bartolomeo Veneto, la cosiddetta liutista di Brera, che all'epoca ebbe un grandissimo successo, un quadro intorno al 1520, un grandissimo successo, l'originale, diciamo, il capostipite si trova in Pinacoteca, a Brera, ebbe moltissime repliche e Slim in quel periodo decise di scrivere uno studio estremamente dettagliato di tutte le repliche che erano a sua conoscenza. E mi chiese appunto se potevo andare a vedere questa tavola. La cosa stupefacente fu che io arrivai alla Pinacoteca, anzi scusatemi, all'Accademia, cercai di vedere il quadro, non fu possibile, finché uno studente mi disse: ma tu non ti devi rivolgere alla segreteria, non devi parlare con il direttore, non devi parlare con il vice direttore, devi parlare con i bidelli. Tu parla con un commesso e mi dette il nome della persona e vedrai che ti aprirà tutte le porte. Io feci così, per fortuna, e nonostante le condizioni avverse, perché poi alla fine successe che questo quadro si trovava in un deposito e il deposito era chiuso e i quadri erano tutti accatastati uno sopra l'altro, quindi il quadro l'abbiamo trovato in condizioni pietose, alla fine lui non solo mi permise di vedere il quadro, io feci una fotografia molto brutta, l'Accademia non mi permise di avere una fotografia, ma mi indicò anche il fatto che potevo andare negli archivi dell'Accademia e potevo in questo modo studiare la storia del quadro. Così feci e scrissi una lunghissima lettera al professor Slim, con tutte le scoperte che avevo fatto su questo, solo quest'unico quadro, insomma, che era uno dei tanti, una dei 20, delle 20 copie. La reazione di Slim, che poi, con il quale poi io sono rimasto in contatto molto, molto a lungo, fu straordinaria. Cioè, io ero nessuno, ero una persona molto semplice, non avevo nessun titolo, nessuna pubblicazione importante, non avevo fatto nessuna carriera nell'accademia, non ero ancora un insegnante del conservatorio, facevo il musicista, insomma, mi sarei sposato l'anno dopo. E mi ringraziò estremamente, chiese a un amico comune di portarmi a cena una sera per ringraziarmi. E la cosa che a me colpì moltissimo fu che io scrissi nella lettera che ero in grande debito nei suoi confronti per gli studi che lui aveva fatto, proprio per quanto riguardava tutto quello che io avevo studiato fino a quel momento. E lui mi rispose dicendo: sono io che sono in debito nei tuoi confronti. Spero che ci incontreremo presto di persona, così posso stringere le tue mani e ringraziarti di persona. Allora, questo non ve lo sto dicendo per vanagloria, perché chiaramente non è così, ma è per spiegare ai miei ragazzi che devono avere dei padri che non siano solo, come dire, solo, fra virgolette, quelli che loro conoscono, quelli che loro hanno nel cuore perché sono i loro genitori o persone di altro genere, ma devono avere dei padri che li conducano nel corso della loro vita, non con le parole, ma con il loro esempio. Questo per me è molto importante. Devo dire che io ne ho molti, sono stato molto fortunato nella mia vita. Ho molti padri di questo genere, ognuno mi ha insegnato moltissimo e la funzione mia in questo momento è anche questa, cioè di trasmettere le conoscenze di Pozniak, del professor Slim, del professor Preiser, adesso ne ho qui alcune delle lettere, ma non ve le mostro tutte. Io ho un dovere. Ho un imperativo di dover trasmettere questo sapere, che è quello delle donne di cui abbiamo parlato nei nostri incontri, il cumulo disordinato anche di materia che mi sono portato appresso, di cui ho parlato in un altro incontro, di una visione che deve essere non solo legata alla produzione del suono sullo strumento, ma deve essere una visione che sia complessiva, che sia umanistica. E spesso è molto difficile aprire delle porte, no? Come quelle di Giordano Bruno, e dare da una stanza all'altra con loro, ma io mi rendo conto che quando parliamo di questioni che esulano dalla musica apparentemente, come quelle iconografiche, come quelle che hanno a che fare con l'arte della memoria, spesso vedo accendersi qualcosa, come nel caso del mio allievo Alessandro, che si è dedicato in questa maniera così mirabile alle miniature di Capirola. Ed è questo di cui io sento la necessità, particolarmente in questo momento. Cioè, loro non hanno bisogno di regole, hanno bisogno di mondi, e di cumuli di mondi, secondo me. Nell'accumulare il materiale, nell'accumulare senza distrarsi, non per avere un modo per svicolare dalla fatica, anzi faticando ancora di più, loro hanno la possibilità di arricchire quel suono che in questo momento lo schermo non mi permette di sentire, e che anche, come dire, gli viene restituito in questa maniera così devastante, tra virgolette. Hanno la possibilità di di costruire una strada che gli consenta, come vi dicevo, di sbagliare, di affondare, di perdersi anche a volte completamente. Io molto spesso li aspetto al varco, no? Perché gli do da fare delle cose che, come dire, sono talmente fuori dalla rotta normale di una strada didattica lineare, che loro si perdono. Ma io aspetto, certamente devo aspettare e poi recuperarli se loro non si salvano da soli, devo tirargli un salvagente. Ma se non lo faccio e questa cosa funziona, immediatamente loro hanno un altro tipo di reazione, un altro tipo di visione sul mestiere che stanno per intraprendere o che hanno già intrapreso. Il problema che si pone, detto tutto ciò, è il mondo reale, fra virgolette, mi viene voglia di dire che non c'è una definizione corretta, ma cioè quello che gli viene richiesto quando loro devono entrare in un'orchestra, quando devono entrare a far parte di un ensemble, dove tutto ciò generalmente non è preso in considerazione. Io non sto dicendo che il mio tipo di percorso sia migliore di quello di altri, assolutamente no, solo che è diverso e non è condiviso. Questo è un altro grande problema della formazione all'interno dei conservatori. Non si parla di formazione normalmente. Non è condiviso, e quindi questi ragazzi si trovano con colleghi loro di scuola, loro del conservatorio stesso, ma poi con i colleghi fuori, quello che sarà il lavoro, in qualche modo, spiazzati. Perché la necessità è quella di avere tutto subito, produrre. Il mito della produzione, il mito del successo anche in qualche modo, anche in questo caso non li vedo come aspetti necessariamente negativi, ma hanno molto poco a che fare con la produzione artistica, con la creatività. Questo non. Molto spesso li mette in grande difficoltà e quindi in questo caso ci sono io con i salvagenti, con le istituzioni per l'uso. Questo è uno degli altri aspetti importanti. Tutto questo mondo di padri e madri, io mi sento nella necessità appunto di trasmetterlo e sono sicuro che sarà, come dire, una trasmissione migliore, più diretta dopo quest'anno che ho passato con voi e con Mecri, dove ho imparato molto di più di quanto possa avere consegnato a voi, sicuramente, e soprattutto ho imparato una cosa che non mi era del tutto chiara, forse era inconscia, ma non mi era del tutto chiara, e cioè che la vicinanza delle arti e, come dire, questo intrecciarsi dei saperi deve avere un ritmo comune e ha un ritmo comune e ha la possibilità quindi di trasmettere un ritmo. E questo è un altro degli aspetti fondamentali dell'insegnamento della musica. Non sto parlando chiaramente del ritmo musicale, no? Ma del far rimbalzare i saperi, di essere delle persone che sono disposte ad affondare per poi riemergere in qualche altro modo, forse diversi, forse peggiori, non so, però l'importante è provarci, l'importante è il percorso, l'importante è arricchire il percorso, l'importante è poter fare in modo che chi esce dalla mia classe sia più ricco di me. E questa è una, forse un'utopia, però è dire, uno dei miei obiettivi. Volevo farvi sentire una composizione, se riesco, perché sapete, i miei mezzi sono quelli che sono dal punto di vista della tecnologia. Adesso ci provo, poi casomai chiederò aiuto a Francesco, a Florinda. È perché è un brano che abbiamo eseguito con l'ensemble Laboratorio 600, spero che dire, sarà possibile quando torneremo in un mondo diverso poter poi fare il concerto che era previsto per Maigret. Però questo brano è un brano che riassume molti degli aspetti di cui ho parlato in questi incontri. Si tratta di una passione siciliana che inizialmente io ho elaborato, ho raccolto dalla tradizione musicale dei Cechi di Palermo, che come vi ho detto in altri momenti, sono stati coloro che hanno trasmesso la musica sacra nelle strade in Sicilia per secoli, su, come dire, concessione dei gesuiti, che ho appunto elaborato per gli tre strumenti a pizzico, cioè la tiorba, il liuto e l'arpa, e che abbiamo interpretato con Pino De Vittorio poi in diversi concerti. Ed è importante per me perché questo tipo di elaborazione è nato in ambito didattico, cioè io ho iniziato a lavorare su questo pezzo a scuola e abbiamo cercato di capire come far rimbalzare, come creare un ritmo fra i nostri strumenti, utilizzando il contrappunto alla mente, quindi il contrappunto improvvisato, legato a due linee però, quella del canto e a quella del basso, quindi ai due estremi. All'interno si svolge un intreccio che alla fine ha dato un risultato che è stato quello, diciamo, puramente musicale, quindi quello di sviluppare un tipo di contrappunto alla mente, come vi dicevo, improvvisato, che poi però è diventato, come dire, stabile, si è fissato sulla carta. D'altro canto, indagare anche un mondo come quello dei Cechi e della tradizione della musica sacra popolare in Sicilia. Indagare quindi dal punto di vista storico, indagare dal punto di vista linguistico, indagare dal punto di vista dell'attitudine fisica e corporale dei Cechi che generalmente erano fermi, ma in alcuni casi muovevano in forma di pantomima. Quindi descrivevano anche corporalmente il momento della passione. Tutti questi elementi cerco di farveli vedere adesso e poi vi dico qualche altra cosa. Vediamo se riesco a farlo.
continuate gli santi evangelisti di San Matteo principio di scrissi dell'amore suo Gesù somma bontade tacchi tutem all'apostoli disse. Giorna ci vuole e Pasqua venirà. Quello figlio di l'amo finirmi. Marto croci da tanta crudeltà. Tutti gli striturni che oggi finito vanno gridando osanna della strada crucifici diranno tutti
Dunque, il brano è tratto da un concerto che avevamo fatto lo scorso anno in una delle miniere, una miniera di sale che si trova nelle vicinanze di Cracovia, in Polonia, 100 metri di profondità. Questo tipo di concerti che sono, come dire, sommato normale in questo periodo, decontestualizzano completamente questo tipo di musica. Cioè l'operazione, ve l'ho già detto l'ultima volta che ci siamo visti, questo tipo di operazioni vanno a costruire un tipo di una modalità esecutiva e una modalità di espressione che si distacca completamente dal modello originale. Io mi permetto di farlo sapendo che è una forzatura, perché lavoriamo in maniera incessante su quelle che sono le fonti e soprattutto sul rispetto che abbiamo di quelle tradizioni. Questo è un altro punto fondamentale che io cerco sempre di trasmettere ai ragazzi, cioè nella didattica, questa è un'altra. È un altro aspetto che loro devono in tutte le maniere, in tutti i modi recepire, cioè il fatto che nella musica ci sia un'etica. Questo lo ribadisco, l'ho già detto, ma lo ribadisco. Non solo per quanto quando si fa il musicista, si sviluppa una carriera all'interno della musica, ma già e ovviamente quando si studia. Non sono ammessi, per quanto mi riguarda, comportamenti che non siano rispettosi nei confronti, ovviamente bisogna avere, come dire, comportamenti rispettosi nei confronti dei compagni, dei colleghi, di tutti coloro che sono a scuola, ma non sono ammessi comportamenti rispettosi nei confronti dei compositori, non sono ammessi comportamenti irrispettosi nei confronti anche di coloro che hanno scritto una sola nota prima di noi. Con questo non intendo dire che non sia necessario esercitare la giusta critica, però prima bisogna avere gli strumenti per poterlo fare. E bisogna avere gli strumenti che erano in possesso di loro stessi, cioè di questi compositori. Un'altra cosa che si dice, per esemplificare quello che sto comunicando, di Vivaldi, è che Vivaldi, purtroppo, questo aneddoto deriva da un altro grande compositore che è Stravinsky, ha scritto sempre lo stesso concerto e che le parti di viola di Vivaldi sono noiose perché utilizzano sempre le stesse note. Questo tipo, che chiaramente questo non è vero, no? È una cosa che non ha nessun fondamento storico, ma questo tipo di formule continuano a circolare in maniera ossessiva all'interno del mondo della musica, su qualsiasi compositore, che deve essere in qualche modo classificato e generalmente in modo o negativo o in maniera estremamente esaltatoria, per cui o ci sono i geni o ci sono quelli che erano strani, no? Questo tipo di atteggiamento non è ammesso. Io so che molto spesso vengo criticato per questo mio aspetto, vengo considerato troppo rigido. Penso che sia bene essere rigidi, allora, in questo caso. Penso che sia bene poter utilizzare un sistema che li faccia affogare, in qualche modo, che faccia vedere che in fondo c'è sempre uno spigolo dove attaccarsi, ma che lo spigolo bisogna meritarselo. E questo passa attraverso, ovviamente, la fatica, passa attraverso la semplicità, quindi le difficoltà che vengono risolte, e passa attraverso una conoscenza, come vi dicevo, che deve essere il più universale possibile, deve avere un mondo che sia altero. E questo, tutto ciò, per fortuna, in qualche modo, è l'unico appiglio, lo ripeto, poi mi taccio, di questo periodo. La possibilità di non essere travolti dall'implosione di queste stanze che diventano sempre più piccole all'infinito e che ci portano in un mondo altero che non vogliamo. Vogliamo, è proprio questa, cioè la possibilità di costruire, come fa Alessandro, un mondo che è legato alle immagini, che è legato alla musica, che è legato alla cultura, che è legato alla bellezza in generale, ecco l'ho detto finalmente, e che gli consenta non di avere un mondo interiore più ricco, queste sono espressioni che io non sopporto, no? Cioè, cosa vuol dire avere un mondo interiore più ricco? Avere un mondo con cui confrontarsi. Non deve essere necessariamente più ricco, deve essere un mondo magari con il quale si può fare a pugni e comunque appunto si può anche eventualmente affogare. Io vi chiedo a questo punto se avete delle domande da fare, mi rendo conto che spesso sono un po' ondivago nelle mie esposizioni, se ci sono delle cose poco chiare. E ecco, forse posso passare la parola a Florinda o Francesco se vogliono intervenire loro e dire qualcosa.
Grazie, grazie Paolo.
Ringraziandovi moltissimo, di tutto.
Allora, il primo grazie va a te, Se fossimo nella nostra sede, tu sai cosa accadrebbe adesso, perché di solito i soci non si trattengono e hanno quel modo di ringraziare consueto che è un applauso. Allora io sto zitta e tu senti l'applauso.
Sì, quello si può sentire effettivamente attraverso lo schermo. Grazie.
La gratitudine è immensa per tutto, perché quando tu dall'inizio di questo percorso hai detto io vi racconterò cosa faccio, no? L'alto e il basso di un approccio alla musica, ecco. Tu ci hai portati in alto, in basso, in alto, in basso, con un andamento perfettamente ritmico e mostrando che questo movimento, questo andamento è quello del tuo lavoro. Ti ringrazio enormemente anche per avere così precisamente lavorato oggi, sempre a partire dal tuo lavoro, appunto dalla tua professione, lavorato oggi sul tema del che fare, come fare, no? Come fare esistere il nostro lavoro, nel tuo caso un lavoro di formatore e di musicista, in questo mondo, no? in questo tempo che chiede di essere ricantato, insomma, no? L'immagine bruniana che tu hai evocato della nave, della memoria umana, che suona in ogni punto, la si tocchi, e quel che c'è da fare, anche mentre lei scricchiola, i suoni sono spesso scricchioli, è cantare, ricantare il presente sul sottofondo della musica, di questa memoria. Ecco, tutto questo tu ce lo hai mostrato. Io credo che le persone che sono presenti, che stanno partecipando alla sessione, possano avere degli interventi da fare, delle cose da chiedere, dei commenti, delle notazioni da aggiungere. Credo che forse anche Carlo Sini voglia dire qualcosa. Quindi se Francesco gentilmente, come credo abbia già fatto, riattiva i microfoni, possiamo ascoltare le persone che magari fanno un segnale e prendono la parola. Francesco, credo anche che più o meno a questo punto la registrazione video sarà conclusa della sessione. E credo anche che appunto le persone che lo desiderano possano riattivare la loro videocamera, cosa che appunto Franco gradiva, mi aveva detto all'inizio, ma che appunto è fattibile più o meno nella misura in cui la connessione regge, insomma. Quindi se volete riattivare le vostre videocamere, i vostri schermi, il maestro vede l'interlocuzione potrebbe essere.
Sì. Grazie mille, Florinda. Mentre ci riattiviamo, dico solo due cose circa il concerto che faremo e che non abbiamo fatto, che non prevede l'esecuzione della Passio siciliana, ma sarà un concerto dedicato alle Ninna Nanne. E questo è un punto sul quale magari interverrò con una scheggia, proprio forse anche per spiegare l'intento del concerto, perché che sono sicuro faremo presto, insomma.
Sì. Quindi a chi lo desidera la parola? Ovviamente l'audio peggiora nel momento. Apriamo tutti gli audio, ci sono delle sonorità, che possono essere dissonanti, appunto, però non è problema, perché se diventa intollerabile ci rimettiamo in piedi, rimettiamo chi vuole parlare, forse questa è una modalità più intelligente per gestire il colloquio. Potremmo tenere il video aperto, togliere l'audio autonomamente, ciascuno nel proprio sul proprio schermo, c'è una piccola icona in basso a sinistra che consente di togliere l'audio e quando si vuole prendere parola lo si attiva.